Le 9:29 minuti, 9:30 in punto. Buongiorno ascoltatori, tra poco il classico, anzi direi classicissimo appuntamento del sabato mattina con il Demone del Tardi, ma prima di cominciare una comunicazione importante. Attenzione, se vi dovesse telefonare Crosetto oppure un generale amico di Crosetto e vi dovesse chiedere dei soldi, non glieli date, ripeto, mi raccomando, non glieli date. Idem, se vi dovesse citofonare questa mattina Crosetto o un generale amico di Crosetto che dice di dovervi controllare il contatore del gas perché non è a norma, voi non gli aprite. Stessa cosa se Crosetto o un generale amico di Crosetto dovesse farvi mentre siete in macchina la truffa dello specchietto. Voi non credetegli, mantenete la calma e chiamate i vigili urbani. Noi queste indicazioni ve le abbiamo date, eh? Perché come forse sapete c'è in giro della brutta gente che si spaccia per Crosetto o per un generale amico di Crosetto e poi chiede i soldi. Tanti a facoltosi imprenditori amici di Crosetto che pagano e hanno pagato senza fare un plissé: uno, perché evidentemente sono molto ricchi; due, perché gliel'ha chiesto Crosetto in persona. Ma siccome a chiedergli quei soldi in realtà non era Crosetto, bensì truffatori travestiti da Crosetto che hanno fatto anche la voce di Crosetto, ecco che lo stesso Crosetto ha dovuto intervenire in prima persona per denunciare i raggiri, anche perché lui di professione fa il ministro della difesa e suo malgrado si è trovato nella letteratura della truffa al posto del principe della Nigeria, che era quello che ti scriveva via mail perché aveva perso i documenti, era bloccato in aeroporto, e se gli mandavi 1.000 euro per aiutarlo poi lui te ne restituiva 10.000. Ora, confidando che siate un filo meno fessi dei ricchi imprenditori amici di Crosetto, che è bastato dirgli: uè, ciao, sono Crosetto, dobbiamo liberare un giornalista che hanno preso in ostaggio, ma siccome per il riscatto non possiamo usare i nostri conti, quelli dello Stato, puoi capire, non è che intanto puoi pagare tu? Ecco, confidando in questo, anche perché vi abbiamo avvertito, direi che a questo punto, se siete d'accordo, tutto sommato quasi quasi possiamo cominciare.
Con gli occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Allora vi abbiamo avvertito, ma nel dubbio ve lo ridiciamo, chissà mai che vi foste collegati solamente dopo, se vi dovesse chiamare qualcuno che dice di essere Crosetto e vi chiede dei soldi, voi non gli credete, nemmeno se vi dice di essere il generale amico di Crosetto. Basta però adesso con questa storia di Crosetto, perché sono le 9:35 minuti. Io vi do il buongiorno. Buongiorno ascoltatori, noi siamo quelli della Bossa Nova, anche se non è vero, anche se fuori c'è un clima novembrino che con la Bossa Nova c'entra poco. E allora parliamo di cose, e però vi dico subito che oggi ho questa vocazione di parlare d'altro, magari, che ne so, per sfuggire un po' a quel metaverso che è diventata la realtà, oppure sta di fatto che c'ho voglia, quasi bisogno di essere un po' scentrato, che non vuol dire fuori dal coro, che è anche una vocazione seria quella di essere fuori dal coro, proprio scentrato, che tu parli e la gente che ti ascolta si domanda: ma perché? Ma che cazzo sta dicendo? Non so perché ogni tanto mi venga questa vocazione, però mi sembrava giusto e doveroso segnalarla, anche perché dai, in tutte le cose della vita alla fine è faticoso essere sempre e necessariamente sul pezzo, anche un po' meno, no? E quindi oggi un po' la voglio assecondare questa vocazione ad essere centrato, magari con una rubrica però sbagliata. Allora, faccio un esempio di rubrica sbagliata. Potrebbe essere quella dei quasi anniversari, che, lo dice la parola stessa, sono gli anniversari che però non sono proprio gli anniversari quelli giusti, perché dobbiamo celebrare sempre gli anniversari. Concediamoci la diserzione di celebrare anche i quasi anniversari, così, un po' scentrati. Per esempio, ma voi lo sapevate che qualche giorno fa, il 5 di febbraio, è stato il 40° anniversario della fine delle guerre puniche? Ok, sì, lo so, anch'io come voi pensavo che le guerre puniche si fossero concluse un bel po' di tempo prima del 1985, già ai tempi di Cartago dell'Enda Est, Cartago dell'Enda Ovest, quei tempi lì, insomma. E invece ho scoperto che no. Ho scoperto che Roma e Cartagine in realtà non avevano mai fatto pace. Per più di 2000 anni c'è stata la possibilità che le guerre puniche potessero riprendere, finché per fortuna il 5 febbraio del 1935, a Tunisi, in municipio, il sindaco di Roma, Ugo Vetere, già segretario nazionale della CGIL, nonché deputato comunista, incontrava il primo cittadino di Tunisi, Kibli, l'ho letto male sicuramente, che tra l'altro rivestiva anche il ruolo di segretario generale della Lega Araba, e insieme che cosa facevano? Stipulavano dopo 2131 anni la pacificazione tra Roma e Cartagine, perché nella concitazione del momento, nel casino dello spargiamo sale sopra le rovine di Cartagine, alla fine la pace non l'avevano mai fatta, e quindi per 2131 anni sono rimasti in guerra. Chi l'avrebbe mai detto che sarebbe stato un comunista a far finire le guerre puniche, uno della CGIL? Beh, adesso lo sapete, questa era la rubrica degli anniversari sbagliati, per essere un po' scentrato. Ma nella vocazione odierna ad essere scentrato, cercavo anche almeno una notizia, e una notizia a un certo punto sotto gli occhi mi è cascata e l'ho trovata. La notizia era questa, l'ho trovata, mi sembra, sul Gazzettino, ma c'era anche sul Messaggero, e di per sé non è che sia granché, perché dice: perde il portafoglio mentre fa la spesa, immigrato glielo riporta a casa, due punti aperte le virgolette, non ha voluto niente. Ora, perché specificare che l'immigrato non ha voluto niente? Come se si sommassero almeno due incredulità che fanno notizia. Una, che l'immigrato il portafoglio non se l'è svuotato e ha usato i soldi per delinquere. Due, che ha riportato clamorosamente sì il portafoglio, ma non ha preteso ricompense puntandoti una lancia alla gola. Però poi, dai, mi sono detto: ma no, sarà un mio bias, anche perché non sono esattamente il tipo che si incista su ste cose con il ditino puntato e pronto all'uso. E allora ho provato ad approfondire un po'. Madonna, che giornalista pazzesco, ho approfondito un po'. E ho scritto su Google: perde il portafoglio, per vedere cosa veniva fuori. Allora ho scoperto innanzitutto che c'è un casino di gente che perde il portafoglio e in seconda battuta ho scoperto che perdere il portafoglio comunque fa notizia, tanto che è pieno di pezzi in cui si racconta di qualcuno che ha perso il portafoglio e di qualcun altro che il portafoglio gliel'ha ritrovato. Ci sono portafogli persi da uomini, donne, turisti, manager e ritrovati da ragazzi, barellieri, camionisti, operaie, e sono tutte belle storie a lieto fine. Per esempio, La Stampa: perde il portafoglio con 700 euro, un funzionario della questura lo trova e glielo riconsegna. Oppure Palermo: turista perde il portafoglio al mercato di Ballarò, ristoratore lo trova e glielo riporta in hotel. Oppure Clusone: perde il portafoglio con 1600 euro, riconsegnato dopo 15 minuti. I bergamaschi, che concentrato incredibile di onestà e di efficienza, altro che gli svizzeri, tanto che giustamente Valseriana News celebra queste caratteristiche della tempra bergamasca. C'è anche, se vogliamo, Tania Cagnotto che perde il portafoglio tra gli avocado, interviene il fruttivendolo, provvidenziale qua l'intervento del fruttivendolo, ce lo racconta il Corriere dello Sport. Oppure l'assessore Sacchi perde il portafoglio, un giovane lo consegna alla polizia, qui eravamo su Firenze Today. Comunque scrollo ed ecco un'altra notizia: perde il portafoglio dopo aver dato l'elemosina, un giovane pakistano lo trova, gli telefona, lo riconsegna, due punti, aperte le virgolette, non ha voluto niente. Aridaie, nata vota. Eccoci di nuovo al punto. Allora, non era un mio bias. Due portafogli persi, due immigrati, due sottolineature del fatto che non hanno voluto niente. Trovo anche un pezzo di Monza Today: perde il portafoglio con molti soldi dentro, Tarek il pizzaiolo lo trova e glielo riporta. Oh, finalmente! Anche se, ma il sottotesto sembra quasi essere: oh, incredibile che Tarek il pizzaiolo, proprio lui, lo abbia restituito quel portafoglio. Vediamo poi sul Messaggero: anziano perde portafoglio con 230 euro dentro, adolescente pakistano lo trova e lo riconsegna, due punti, aperte le virgolette, mi hanno educato così. Bravo cazzo, ti hanno educato bene. Ma allora perché non scriverlo anche del finanziere, del camionista, del barelliere, che ugualmente hanno trovato e riconsegnato il portafoglio? Boh, un dubbio francamente un po' mi resta, eh? Fine comunque della grossa inchiesta giornalistica. Mi piacerebbe restare ancora un po' centrato, perché sennò poi tocca parlare subito di Trump. E quindi facciamo che parliamo per un attimo dell'uomo che sparava alle papere, che è pur sempre un parlare di Trump, però quell'altro, cioè Pier Donald, il figlio, che no, non si chiama Pier Donald, si chiama Donald Trump Junior, perché c'è sempre un junior e solitamente è meno sveglio del padre, e pensate che in questo caso il padre è quello che vuole invadere la Groenlandia, per cui pensate il figlio. Bene, sta di fatto che il figlio l'hanno beccato appunto che sparava alle papere. Doveva essere un'operazione segretissima, invece l'hanno beccato ed è scoppiato il caso, anche perché alle papere non ha sparato in Pennsylvania ma nella laguna veneta. Mimetica, fucile in spalla, è venuto a crivellare i pennuti in laguna. Metti poi che la guerra con le papere possa costituire un casus belli per rivendicare a posteriori il Veneto insieme alla Groenlandia. Beh, ci portiamo avanti col lavoro. Il problema in tutto questo è che Donald Junior ha sparato delle specie protette ed era fuori dalla giurisdizione di papà, da cui l'apertura di un'indagine. Ma attenzione, perché leggo dai giornali: Trump Junior si difende e dice: sono pronto a collaborare. Bene, non è chiaro come sia morta l'anatra. Queste le dichiarazioni di Trump Junior, cioè l'anatra potrebbe magari essersi suicidata, potrebbe essere magari l'ennesimo caso di miocardite fulminante da vaccino. Era lì l'anatra ad ali spiegate che volteggiava sulla laguna e improvvisamente pam, che non è la fucilata ma è la miocardite, perché è un niente, cioè un confine sottilissimo quello che separa la vita dalla morte della papera. Oppure potrebbero averle sparato, sì, ma non lui. Magari sparato qualcun altro, magari, che ne so, gli ha sparato gli anarchici, i famosi anarchici ammazzatori di papere della Laguna Veneta. Ma devo dire che, al di là delle dichiarazioni di Donald Trump Jr., il numero uno assoluto, ma assoluto proprio senza se e senza ma, in questa vicenda rimane il ministro Pichetto Frattin. Che non si capisce esattamente che cosa c'entri il ministro Pichetto Frattin in questa storia, ma che comunque ha voluto dire la sua. E che cosa ha detto il ministro Pichetto Frattin? Il titolo era: Pichetto Frattin prende posizione, due punti, magari è un sosia. Cioè, abbiamo un ministro, che è un ministro dell'energia, che pensa che ci sia in giro un sosia del figlio di Donald Trump che spara alle papere in laguna. Bene, direi che è arrivato il momento di ricentrarsi dopo tutta questa scentratura, e allora devo respirare bene per tornare a ricentrarmi, e tra poco lo facciamo. Intanto sono già le 9:45 minuti, cari ascoltatori, questo è il Demone del Tardi e questa canzone si intitola Night or Day e arriva dall'ultimo album dei Franz Ferdinand. Some days I just hit to try. Sometimes it's every day, oh my. Sometimes it's every night. If I can be irascible or proud, then we can be predictable. We turn to face each other, we turn to test each other, but we lean against each other. Rieccoci qua, siamo quelli del sabato mattina, quelli del Demone del Tardi, insieme alla musica dei Franz Ferdinand, dopo tanta scentratura in apertura, con l'annuncio che avremmo dovuto necessariamente tornare ad essere un pochino più centrati. E allora, per tornare alle cose serie, riparto questa mattina da un pezzo che è uscito su Repubblica qualche giorno fa, a cui non è che sia stato dato questo grande risalto, forse perché a proposito di anniversari era un anniversario un po' storto, 9 anni, e il pezzo era di Giuliano Foschini. E che cosa diceva? Diceva sostanzialmente che i genitori di Giulio Regeni avevano scritto ad Al-Sisi. Al-Sisi era stato convocato, ma l'ambasciata rifiutava le lettere. Un ufficiale giudiziario ha cercato di notificare al primo ministro Al-Sisi e a suo figlio Mahmoud la convocazione per testimoniare al processo in corso contro i presunti assassini di Giulio Regeni davanti alla Corte di Assise di Roma. L'ha detto all'ambasciata, ha però rifiutato il ritiro. Ecco, ce l'avete presente la tecnica? La tecnica è quella classica di chi non ritira le raccomandate. La praticava tanti anni fa anche un mio amico collega che aveva avuto seri problemi di parcheggio e soprattutto un esercito di ausiliari della sosta alle calcagna. Ecco, non era finita benissimo per lui, quella storia lì. Mentre per Al-Sisi immagino che la prospettiva sia tutt'altro che la stessa. Però a mantenere intatta la fiducia nella giustizia dopo 9 anni ci ha pensato Tajani. Di fronte a tutto questo, a 9 anni dal rapimento, la tortura e l'uccisione di Giulio Regeni, Tajani ha detto: auspichiamo che si faccia luce. Basta, finito, a posto così, auspichiamo che si faccia luce. Bene, una bella frase che dà speranza. Dunque, che cosa ci vuole ancora per fare luce? Ci vuole l'intelligenza degli elettricisti oppure ci vuole magari la volontà di fare luce, che ahimè è roba mica solo di questo governo, ma pure di quelli che l'hanno preceduto. Volontà di fare luce è quella cosa che magari si picchiano i pugni sul tavolo, quella cosa che si fa la voce grossa, tipo la Meloni che urla: inseguiremo gli Al-Sisi in tutto il globo terracqueo. Non funziona così. Eppure non sarebbe la cosa giusta da fare inseguire gli Al-Sisi nei globi terraquei, mettere finalmente in campo determinazione, volontà e potere negoziale, anche perché quando vogliamo siamo davvero in grado di farlo. Prendete per esempio il caso Al-Masri. Dunque, in realtà la sostanza di quello che c'era da dire sul caso Al-Masri in fondo l'avevamo riassunta in questa sede nemmeno la settimana scorsa, ma addirittura 2 settimane fa. 2 settimane fa avevamo ascoltato Piantedosi che diceva: lo abbiamo rilasciato per ragioni di sicurezza perché era pericoloso. E la domanda che ci eravamo fatti era: cazzo, ma noi avevamo capito che è proprio quando sei pericoloso che ti arrestano, mica il contrario, se no cosa ti arrestano a fare? Venga qui lei che non ha fatto un cazzo a nessuno, documenti in galera! Perché altrimenti è come se catturassimo, dicevamo, il cannibale di Rostock e poi lo riportassimo a Rostock con tante scuse perché durante l'interrogatorio ha cercato di magnarsi il commissario. Questo dicevamo qui in onda esattamente 2 settimane fa. Due settimane in cui, nel frattempo, la Presidente del Consiglio ha detto che la scarcerazione di Al-Masri era colpa della magistratura, il Ministro della Giustizia ha ignorato un mandato d'arresto internazionale, una notifica della Digos, una del Procuratore Generale, il Sottosegretario della Giustizia ha paventato addirittura un complotto dei servizi segreti tedeschi, cose così. E a fronte di tutto questo è stato chiesto a un certo punto al governo di spiegare. Le opposizioni pronte a mettere in campo la prevalenza del diritto internazionale, la Meloni prontissima a mettere in campo la prevalenza del judo. Vadano avanti gli altri, lei invece assente perché quel giorno appunto aveva judo e dunque è toccato a Nordio il ruolo da protagonista. Un Nordio che ha fornito una variegata gamma di ricostruzioni che è riassunta ora nel volume Le versioni di Nordio, edito in brossura dalla Presidenza del Consiglio, perché non sono mica poche le versioni. Al momento risultano più versioni di Nordio sulla vicenda Al-Masri che versioni di Obladi Oblada dei Beatles su Spotify. Dopodiché, gira e rigira, si è arrivati finalmente faticosamente al punto, e il punto è il complotto della Corte Internazionale che gli ha inviato 40 pagine di rapporto in inglese. 40 pagine in inglese, maledetti! Che poi, se vi ricordate, è lo stesso dramma che aveva denunciato Scilipoti, che diceva di aver bisogno di tempo per tradurre i dati scientifici sui miracoli del santone che lui stava seguendo in Africa proprio perché erano scritti in inglese. Cazzo, ma ha ragione Nordio, però, dai! perché in inglese? Perché a lui che è di Treviso non gliel'hanno scritto in veneto? Ascolta un po' con ordio, se quel signor che ha torturato tanta buona gente che deve andare in prison. Veneto, chiaro, distinto, semplice da interpretare, magari con parole che suonino un po' venete, un po' inglesi, tipo spritz. E invece no, al mastery is on the table, una provocazione, maledetto, maledetto inglese. Sai cosa dovremmo fare, tutto sommato? Visto che non riusciamo a portarci i migranti, dovremmo portarci il British Council nei centri in Albania e chiudercelo dentro, così non ci pensiamo più. Comunque, bravo, a prescindere da come la si pensi, bravo Nordio, tu lo ascolti e poi dici, cazzo, è davvero il miglior ministro della giustizia che la Libia abbia mai avuto. Comunque, cosa rischia l'Italia di fronte alla Corte Penale dell'AIA? Certamente una figura di merda planetaria, meglio dunque accodarsi a Trump che la vuole chiudere e costruirci sopra un centro commerciale. Il rischio vero, semmai l'avremmo corso se al Masri l'avessimo trattenuto, ed è un rischio che ha denunciato durante il dibattito parlamentare l'onorevole Mulè. Se avessimo trattenuto al Masri, ha detto poi, la Libia ci avrebbe invaso. Madonna, che rischio che abbiamo corso, meno male che lo abbiamo rilasciato. E infatti non so se lo vedete là. Là in fondo, vedete, giù là, quel signore sulla spiaggia, se vi sporgete da Lampedusa, lo potete vedere che oggi è una giornata così nitida che si vedono le coste dell'Africa. Guardate, là in fondo, lo vedete, quel signore che sta facendo quel gesto, portandosi le mani a cono vicino alle parti intime. Ecco, quel signore è proprio lui, è al Masri, quello che di professione tortura la gente e che con quel gesto, sapete cosa ci sta dicendo? Ci sta dicendo suca. Ecco, e c'è una pagina oggi sul Corriere della Sera, divisa, riunioni, aria d'eroe. Cosa fa ora al Masri? Appunto, sta facendo quel gesto lì e ci sta dicendo suca. Ma attenzione, perché pare che di torturatore ospite ce ne abbiamo un altro, sempre stessa pagina del Corriere, un torturatore libico, un altro ospite dell'Italia. Lo hanno denunciato insieme Amnesty International e il Centro Europeo per i Diritti Umani e Costituzionali. Si tratta di Abdel Ghani El Kikli, conosciuto anche come Geniwa. L'uomo, secondo l'ultimo rapporto ONU, guiderebbe ufficiosamente la squadra di calcio Al Ahly di Tripoli Sport Club ed era stato in Italia, in particolare ad Avellino, per le finali di calcio del campionato nazionale della Libia. Ospitare 3 partite del torneo nel nostro paese, scrive il Corriere, era stata un'iniziativa del governo stabilita durante il vertice a Tripoli della Premier e del ministro dello sport Andrea Abodi con il ministro libico Abdul Hamid Mohamed Dabaiba nel maggio scorso. Quindi, se non ho capito male, è tipo quando le squadre italiane vanno a giocare alla Supercoppa italiana a Riyadh. In questo caso hanno organizzato che la Supercoppa libica la fanno ad Avellino, da cui l'arrivo del torturatore numero 2 legato alla squadra, una delle squadre. E ricordiamoci, perché ce lo ricordiamo, che anche al Masri era venuto in Italia per questioni di calcio, e quindi forse ci potrebbe essere, magari, che ne so, anche una relazione tra calcio e tortura. Al Masri era venuto a Torino a vedere la Juve, a volte effettivamente guardare la Juve di Thiago Motta può essere una tortura, però ieri sera ha vinto con doppietta di Kolo Muani. Intanto io mi accorgo che sono già arrivato alla fine di questa prima parte e quindi manca tutto un pezzo, e siccome manca tutto un pezzo, questo pezzo ce lo teniamo tra poco in apertura di seconda parte, mentre mi rendo conto, come sempre succede arrivato a questo punto della trasmissione, che dovrò tagliare qua, tagliare là, tagliare su e tagliare giù con l'abilità sartoriale che spesso mi compete. Intanto ne approfitto per dirvi una cosa, perché non l'ho mai detto, non ho mai fatto dell'autopromozione, non comincerò certamente a farlo adesso, che volendo poi tutte le puntate del Demone del Tardi le potete trovare anche in podcast. Non lo dico a voi che la state già ascoltando adesso e quindi chi ve frega di risentirla in podcast, ma magari segnalatela a qualcun altro. Oh, hai saputo che c'è il sabato mattina? E se non lo sapete, il sabato mattina c'è pure in podcast, naturalmente sul sito di Radio Popolare, sugli account di Radio Popolare che stanno sulle piattaforme. Sono arrivato esatto allo stacco pubblicitario, ci risentiamo tra poco per la seconda parte del Demone del Tardi e per finire il discorso che non avevamo ancora completato. minuti, quasi 3 dopo le 10, da un album bellissimo e sostanzialmente irripetibile come Is Is This, questi naturalmente gli Strokes, il pezzo era Sunday. Pezzo, attenzione, scritto in inglese e quindi potrebbe mettere in difficoltà una parte significativa della classe politica italiana, perché poi, come dire, è stato facile prendersela con il povero Nordio, citare, come ho fatto io prima, anche il precedente di Scilipoti, ma in realtà, come dire, il complotto contro l'Italia da parte dell'inglese è in atto da molto tempo, giusto per fare un po' di memoria storica, si possono rievocare dei classicissimi di repertorio tipo questi.
E aggiungo una cosa ancora.
I would like to add one more thing.
Sure. I consider that the flag of the United States not only a flag of a country, but is an universal message of freedom and democracy.
Thank you, sir. The English is very good.
Next year, the pledge to peace will grow. Please join us in bringing peace. If we stand together, peace is achievable. Thank you very much.
My mother who cried in the TV when she feeling with the she felt the Berlin walls destroyed by the people.
Torino, Italy first capital. With its 2,000 years of history, today stands at the heart of a major process that is transforming the territory.
Force for what they did today, but I prefer that my chief tell in English what we do, what we. Oh, la rifacciamo tutta, perché posso fare anche meglio in inglese, ragazzi.
But please visit Italy. We're the best country in the world in terms of culture, landscapes,
questo era il Rutelli, un Rutelli d'epoca, quando occupava la sedia che è attualmente della Santa, che no, forse era semplicemente sindaco di Roma e promuoveva le bellezze romane. Please visit our country. Che fatica, madonna, e soprattutto che ricordi, c'era Silvio, c'era Renzi, c'era La Russa, c'era Fassino, chi improvvisava, chi leggeva, ma la tragica fatica della lingua, anche se il mio preferito, devo dire, non è forse Action Shock, come potete immaginare, il mio preferito assoluto rimane Angelino Alfano, perché probabilmente abbiamo rimosso che abbiamo avuto Angelino Alfano per un periodo anche significativo come ministro degli esteri, e un giorno l'avevano invitato a Bruxelles perché c'era un incontro a Bruxelles di qualche tipo. Sta di fatto che arriva in orario, perché arriva in ritardo, perché arriva in ritardo, glielo chiede la funzionaria e lui si giustifica spiegando che purtroppo c'era vento e quindi l'aeroplano è andato un pochino più lento e le dice così.
Sorry. You're caught in traffic.
No, the wind.
The wind. E lei pietosamente gli dice: ah, ok, perfetto, a posto così, è stato the wind, ci siamo chiariti. E insomma, l'inglese, maledetto inglese. Ma quello era solamente un pezzo, no, di tutta quanta la vicenda di Almastri, perché poi ci sono stati i commenti. E allora guardiamo anche un po' fuori dal perimetro della maggioranza di governo, perché c'è chi si è esaltato e tanto per la Schlein, che ha tirato fuori dal cilindro il presidente del Coniglio. Ma sarà. Quello che temo è che invece si sia precipitati un po' tutti in una sorta di infantilismo condiviso, nel bisogno di essere a tutti i costi più virali della spagnola. Frodo, l'omino di burro, la presidente del Coniglio, una vita per il meme, come se la politica fosse ormai quella roba lì, scambiando il consenso per i cuoricini. Ma Frodo, l'omino di burro, il presidente del Coniglio e poi il bimbo minchia. Ecco, però qui entriamo in un altro campo che non è più quello del meme, ma proprio quello della considerazione politica pura e per di più da parte dei colleghi di governo. Povero Salvini, fa quasi tenerezza. Avrete sentito, immagino, di quello che scrivono di lui nelle chat di Fratelli d'Italia, parafrasando come sempre Woody Allen: i buoni dormono meglio, ma i cattivi nelle chat di Fratelli d'Italia si divertono di più. In quelle chat Salvini veniva definito bimbo minchia, cialtrone superficiale, power ranger, uomo ridicolo, bambino disadattato e pure un po' ciccione. E lui niente, una statua di sale, un principe della resilienza. Non ha fatto un plissé, buona serata amici e avanti così, con la chiusa surreale della Meloni che oggi gli rinnova stima e fiducia come se. Ma tanto, se nel delirio totale del caso Almassri, dei regolamenti di conti interni, del Watergate, dello spyware di Stato, del bimbo minchismo divenuto pubblico, questo governo non cade e non è caduto, è plausibile che non cada più, neanche se si dovesse poi scoprire che Gasparri era il mostro di Firenze, che Emanuela Orlandi l'ha rapita Lollobrigida e che la Meloni in realtà è un trans di nome Giorgio che ruba i crocefissi nelle case degli anziani e li rivende al satanismo di sinistra. Neanche così. Anyway, ok Frodo, ok il presidente del Coniglio, l'omino di burro, ma poi c'è il salto quantico, e il salto quantico su quel fronte è, alla fine è questo qua.
Come la legge lei? Bau bau. Cuccia del cane, visto che prima ti sei permesso di parlarmi in questo modo, io ti ricordo la cuccia del cane.
Capisco.
Bau.
Guardi.
Bau. Lo so, bau, ricordiamo agli italiani. Bau. Bau bau.
Posso parlare?
Prego.
La cosa più sbagliata che ha fatto oggi Fratelli d'Italia è parlare di un elemento di legalità e mandarmi una che
bau,
è stata giudicata
bau,
colpevole
bau,
per essersi fregata
bau,
ai soldi degli italiani,
bau,
cioè Augusto
bau,
Montaruli.
Bau, bau,
e che a differenza del PD,
bau, bau,
quando succede
le cucce dei cani, bau, bau,
un procedimento,
bau,
un procedimento
bau,
giudiziario o un avviso di garanzia
bau,
nei confronti
bau,
di qualcuno del PD,
ridi,
viene sospeso,
impuniti,
viene tolto agli iscritti, come è stato nel tesoriere del PD Campano, a Sant'Anchè, la sua collega,
bau,
è là probabilmente perché
bau,
ricatta il governo.
Adesso però davvero vi chiedo un minimo di serietà, perché stiamo parlando.
Allora, come fa il cane? Bau bau. L'avete sentito? Lo sa perfettamente la segretaria, la sottosegretaria alla ricerca Montaruli, che è probabilmente la segretaria alla ricerca del coccodrillo che non si sa come fa, perché il cane fa bau bau, l'abbiamo sentito, e come è stato detto si tratta del famoso abbaia chi molla di Fratelli d'Italia, ma non sappiamo appunto cosa fa il coccodrillo, da cui un sottosegretariato alla ricerca affidato alla Montaruli. Tra l'altro, a proposito di cani, c'è un'importante notizia che riportava ieri il Corriere della Sera, e diceva così: ecco Pughi, il carlino della Biancofiore, è il primo cane, pensate, a entrare in Senato. A confermare è la stessa senatrice: si è portato per un paio di giorni il cane in ufficio, e ad accompagnare l'articolo c'è anche la foto di Pughi in persona sulla poltrona senatoriale. Importante è sta cosa, ma ancora più importante è che la Montaruli, prima del bau bau, pensate, aveva dimostrato di conoscere anche il miau.
L'utilità del dibattito.
Miao. Ha parlato il professor miau.
Allora, dai, torniamo alle
da
cose
mau
serie.
A miau. Siamo passati da mau a miau.
Cioè, avete capito, la Montaruli articola molto bene non solo il concetto del bau, ma già aveva articolato in un confronto precedente anche quello del miau. Ecco, forse andrebbero aboliti una volta per tutti i talk show, solo che poi senza i talk show tocca ricollocare un'intera classe dirigente, magari a quel punto delocalizzando a Gardaland. Dobbiamo andare avanti. Per dire come siamo messi, abbiamo la sottosegretaria che fa bau bau, il ministro bimbo minchia, il ministro che pensa che ci sia in giro un sosia del figlio di Trump che spara le papere, e poi ci sarebbe anche la ministra rinviata a giudizio. Ecco, devo dire, a proposito di resilienza, chapeau, ma veramente chapeau alla Sant'Anchè. La Sant'Anchè che si è dimostrata bravissima, ma bravissima, ad approfittare del casino per continuare a fingersi morta. E infatti è sempre lì, nessuno l'ha rimossa. Sembra esattamente la sede di Casa Pound. Li hanno sfrattati? No. L'hanno sfrattata? Neanche. Open to Meraviglia, direi che più che il claim del Ministero del Turismo dovrebbe a questo punto essere il claim della resilienza della Danielona sulla poltrona del Ministero del Turismo. Meraviglia vera. Ma attenzione, attenzione, perché c'è qualcuno che ha lanciato alla Santanché il guanto della sfida, proponendosi proprio come ministra del turismo, ed è lei.
Giovino, buonasera, buonasera a tutte e macellare lo tois, non per mu. Quando prendo mio marito non la niente più, tu bello soffritta, è troppo bello, perché sapere che è bello, però io non posso mangiare. Quando vorrei, non vado niente, chi lo
ecco, lei dovreste conoscerla perché è Rita De Crescenzo, l'influencer napoletana, quella che ha mandato un popolo intero a Roccaraso, che in questo caso invece sta parlando di che cosa? Sta parlando del soffritto, video che ha raccolto decine di migliaia di visualizzazioni, che per lei sono poca roba, però perché stiamo parlando di Rita De Crescenzo e della sua concorrenza potenziale alla Santanché? Perché l'ha detto lei stessa questa settimana, pensate, intervistata da il quotidiano Il Centro, ha detto: sono pronta a diventare ministra del turismo perché sono brava a indirizzare, soprattutto attraverso i social, e con il caso Roccaraso lo ha dimostrato nella rivista. Poi ha ribadito, ha aperte le virgolette, la sua capacità di attirare pubblico e curiosità ovunque vada, portando, dice, un mix di provocazione e spettacolo. E occhio, perché dopo Roccaraso Rita De Crescenzo ha messo nel mirino Ovindoli. Ecco, se Rita De Crescenzo, invece di concentrarsi su Ovindoli, spingesse magari i napoletani verso la Groenlandia, potremmo anticipare Trump e impedire che ci pianti la bandiera a stelle e strisce.
Non dobbiamo sporcare le altre città, dobbiamo dare buon esempio a tutti quanti, ma a tutte le città, non solo per Roccaraso.
Questa era sempre Rita De Crescenzo. C'era anche un pezzo bellissimo di Rita De Crescenzo, un classicone da 7,5 milioni di follower e di ascolti, che avrei voluto mandare adesso, ma mannaggia a me, non lo trovo più e quindi non lo posso mandare. Immagino che ci sia dello strazio in voi per non poter ascoltare il pezzo di Rita De Crescenzo. Se volete lo potete chiedere al collega Massimo Rebotti, a cui l'avevo inviato ieri, e dopo vi do il numero di telefono, chiamate lui, lui ve lo può girare perché è bello, gli è piaciuto, eccetera. Ma dicevamo, così a titolo un po' provocatorio, che se Rita De Crescenzo scatenasse i napoletani, a questo punto, visto come è andata a Roccaraso, si potrebbero prendere direttamente la Groenlandia, perché adesso sì, tocca davvero, ahimè, precipitare nel metaverso, e in particolare nel metaverso immobiliare. Perché questa settimana è quella dell'immobiliare Gaza, della striscia di Gaza, che diventerà la riviera del Medio Oriente, di Tecno Gaza, come ha detto Crozza. La realtà è che ogni mattina un autore di satira si deve svegliare e correre più veloce della prossima cazzata di Trump. E nemmeno l'autore di satira, ma proprio il mondo intero. A Gaza, mentre noi, tutti noi immagino, mentre noi vedevamo i morti e i massacri, lui vedeva Bordighera, come se Eisenhower, il giorno in cui è sbarcato in Normandia, ecco, avesse guardato Omaha Beach e avesse detto: cazzo, figa sta spiaggia, bisognerebbe farci un club mediterraneo. Ecco, non è facile immaginare delle cose così. Devi essere o un grande visionario o un coglione assoluto, ed è del tutto evidente che Trump sia un grande visionario. Un visionario che pensa da immobiliarista, un po' come il primo Silvio, chissà se ve lo ricordate, no? Che però al massimo invadeva le campagne dissagrate per farci Milano 2, non il Medio Oriente, per farci le villette, spedendo un popolo intero in Arabia Saudita. Siamo di fronte palesemente al caso di un anziano fuori controllo, un caso grave di degenerazione geriatrica, perché cose come Gaza e la Groenlandia le sentivi solo sul set di Qualcuno volò sul nido del cuculo, non nell'ufficio ovale della Casa Bianca. E ieri, mentre ridisegnava con una mano il Medio Oriente, con l'altra se la prendeva con le cannucce di carta, tuonando: non funzionano, si torni alla plastica. Ecco, non sta bene. Poi, per carità, cioè, si dice che sia la strategia dell'allagare tutto, del fare terra bruciata, quello che diceva Steve Bannon, che i media sono i veri nemici e siccome i media sono stupidi e non riescono a stare dietro a più di tre cose contemporaneamente, lui ne spara 55 al giorno, così mentre i media ne seguono una, le altre 54 passano e tendenzialmente sono tutte cose interne e cose orrende. Beh, ma l'altra cosa che riguarda Trump è stata l'ennesima svolta mistica che raccontava, credo ieri, per esempio Repubblica. Svolta mistica di Donald apre l'ufficio della fede, che è una di quelle robe che ci rimanda a un pezzo di un po' di tempo fa, che era Putin va dagli sciamani, si è fatto benedire per piegare l'Ucraina. Ecco, ci sono questi parallelismi tra Stati Uniti e Russia che sono sempre più frequenti, basta vedere quello che dice Dugin e quello che dice Elon Musk. Ma torniamo all'ennesima svolta mistica di Donald Trump, che ha aperto l'ufficio della fede. Dopo la versione gangster in chiave anti-immigrati, quella immobiliaristica che abbiamo visto con il progetto Maragazza, Donald Trump è apparso ieri, scrive Repubblica, in quella di mistico. È entrato nel salone dell'Hilton di Washington per partecipare al National Prayer Breakfast, tradizionale forum religioso politico bipartisan che da oltre mezzo secolo si svolge il primo giovedì di febbraio. Il presidente è stato presentato così dalla telepredicatrice e sua consigliera spirituale Paula White. Ecco il presidente del popolo, tra tutti il più grande difensore della religione. Allora a quel punto Trump ha infiammato la platea annunciando la firma di un ordine esecutivo per creare una task force, quante cazzo di task force sta creando, con il compito di sradicare il pregiudizio anticristiano. Poi ha detto che metterà un ufficio della fede dentro la Casa Bianca e ordinerà alla nuova ministra della giustizia Pam Bondi di colpire tutte le forme di discriminazione verso i cristiani da parte dei dipartimenti e delle agenzie federali, inclusa l'FBI. Ecco, come vedete siamo riprecipitati un'altra volta nel frame di Dan Brown. E a proposito di carità cristiana, tocca assistere in questi giorni appunto allo spettacolo osceno dell'uomo più ricco del mondo che chiude l'agenzia che si occupa di sfamare i bambini poveri del mondo, a proposito appunto di carità cristiana. Poi c'è anche la generosità, e la generosità è quella in questo caso di Netanyahu, che ha fatto un regalo bellissimo a Donald Trump. Non so se l'avete visto, è andato in visita alla Casa Bianca e ha regalato un bel oggettino al presidente degli Stati Uniti. Gli ha regalato un cercapersone d'oro, che tra l'altro è appiccicato a una specie di ceppo di legno dietro. Ora, al netto della cafonaggine del coso tutto d'oro attaccato al ceppo, al netto del cattivo gusto, perché l'intenzione è quella di celebrare tutti quelli che hanno fatto saltare in aria con i cercapersone, vi ricordate? Saranno stati pure farabutti terroristi, ma ne hanno ammazzati a decine e centinaia. Quindi cafonaggine via, cattivo gusto via. Ma a me la cosa che viene da dire è che è veramente un regalo del cazzo, perché regali in questo caso un cercapersone quando stanno ancora cercando migliaia e migliaia di persone di cui non sono rimaste nemmeno le ossa, mentre stanno ancora cercando persone che sono state portate via il 7 ottobre e che non sanno più dove sono e non torneranno più, e stanno ancora cercando migliaia e migliaia e migliaia di morti dell'una e dell'altra parte da il 45 ad oggi, e niente, e tu regali il cerca persone dorato, ma vaffanculo. Che giornalisticamente non è esattamente la cosa esatta da dire, però poi a un certo punto un po' ti viene. E ti viene da guardare anche l'orologio, perché siamo arrivati quasi alla fine della puntata, però io non volevo finire così, volevo finire con qualcos'altro. E allora adesso ci prendiamo un attimo il tempo per decidere il che cos'è, il qualcos'altro con cui oggi andiamo a finire la puntata. Intanto sottofondo c'è un Noel Gallagher di annata con questo pezzo che si chiama Pretty Boy, che sembra quasi un pezzo scritto da Robert Smith. mi spiace entrare così in un po' ex abrupto sul ritornello di Pretty Boy, che è peraltro bella canzone, però nel frattempo ho deciso con che cosa chiudere, più che altro ho deciso che cosa far saltare, ma va bene. Ho deciso che chiudiamo parlando di Bari, non Bari, la ridente città capoluogo della Puglia, peraltro oggi è al centro delle cronache per altre vicende, bensì Bari nel senso di Falsari, perché questa è una delle caratteristiche che unisce i due, no? Donald Trump e Elon Musk, perché entrambi hanno, come dire, un'anima da straordinari millantatori. E facciamo due esempi, cioè raccontiamo due storie, una per uno e una per l'altro. Partiamo da Trump. Siamo nel 2003. Trump è pieno di debiti, deve tirar fuori 300 milioni che non ha e viene salvato non da Dio, ma da The Apprentice. Il caso vuole che la NBC abbia un'esigenza non da poco, che è quella di sostituire Friends all'epoca, e alla NBC viene proposto questo nuovo format da Mark Burnett, che è lo stesso autore che aveva creato L'Isola dei Famosi, che individua proprio in Donald Trump il protagonista ideale. Sta di fatto che The Apprentice ne proietta in tutta l'America l'immagine del vincente in questo fantastico gioco di illusionismo che gli consente di rilanciarsi anche sul piano finanziario. Interpreta il miliardario che ce l'ha fatta, ed è una recita in realtà da falsario, ma quella diventa realtà. Racconta Marco Bardazzi, che all'epoca era il corrispondente dagli Stati Uniti, che l'anno precedente, nel 2002, l'anno precedente all'inizio di The Apprentice, lui viene invitato da Trump insieme a molti altri giornalisti all'inaugurazione di un nuovo grattacielo, la Millennium Trump Tower, che troneggia sopra il palazzo dell'ONU. Trump offre a tutti un cocktail con una foglia d'oro, che presenta come il cocktail più esclusivo e più costoso del mondo. Presenta il giornale dedicato ai ricchi che ha appena creato, il Trump World, e altre cose così. Salta fuori però, dopo anni, grazie a un'inchiesta giornalistica, che il grattacielo non era suo, era di una società coreana, e lui ci aveva messo solo il nome. Anche il giornale portava il suo nome, ma era editato da un altro e lui non possedeva nemmeno mezza quota. Ovviamente nemmeno il cocktail con la foglia d'oro l'aveva inventato lui, ma in quell'attico, al 90° piano di un grattacielo di Manhattan, aveva messo in scena ancora una volta un numero da illusionista e tutti ci avevano creduto. Questo Trump. Passiamo a quell'altro. Tempo fa, chissà se lo ricordate, Elon Musk si era vantato sui social di essere il giocatore più forte del mondo di Path of Exile numero 2, un videogame dark fantasy molto popolare. Aveva cercato di far credere di essere riuscito a raggiungere in poco tempo il livello 97, un livello altissimo, un risultato incredibile, ma reputato molto strano dalla community di gioco, anche perché per raggiungere quel livello in Path of Exile occorre giocare non meno di 10 ore al giorno, un impegno non da poco per l'amministratore del Doge, nonché capo di Tesla, SpaceX, Twitter e dei nazisti di tutto il mondo. Si è dunque sparsa la voce in rete di una persona pagata da Musk per giocare al suo posto e per scalare i ranghi in classifica. Alla fine, come ha raccontato il Guardian, Elon Musk ha dovuto ammettere di aver fatto ricorso a questa pratica cosiddetta di boosting, cioè ha clamorosamente barato. Ciò nonostante non si è mai scusato con la community e ha detto: perché dovrei scusarmi, provando a liquidare la cosa. Pare una storiella da geek o da miliardari megalomani affetti anche loro da bimbo minchismo, e invece non è esattamente così. E l'ha spiegato molto bene Francesco De Collibus, che conosce e analizza gli ecosistemi digitali, e ha raccontato sostanzialmente, adesso la faccio in fretta perché non ho più tempo, che l'abilità e la capacità che Musk ha messo in mostra, ha finto di mettere in mostra nel saper giocare a quel gioco, è la moneta di scambio con cui lui si interfaccia con tutto il mondo della ingegneria dei videogiochi, che è quella che gli consente di avere credibilità, autorevolezza all'interno di un mondo che poi lui capitalizza dal punto di vista industriale. Francesco De Collibus Bose lo definisce essenzialmente un ambasciatore cognitivo tra il mondo degli ingegneri super specializzati e il mondo di fuori, per cui per lui mentire in quel modo, in modo così sfacciato, in modo così clamoroso, cercando di farla franca peraltro e raccontando di essere il più forte del mondo in quel gioco, era un modo per tornare e ribadire il suo accreditamento nei confronti di quella comunità che è quella che ha generato la sua fortuna. L'ho infiocchettata velocemente e molto in corsa perché, ripeto, il tempo è finito. Volevo chiudere appunto con il parallelismo dei due falsari, torneremo naturalmente a parlarne, torneremo a sentirci noi la prossima settimana, sempre alle 9.30, sempre sabato mattina con il Demone del Tardi. Se poi volete leggervi meglio di questa cosa, andate sul profilo di Francesco De Collibus, profilo Facebook, e lui ve la racconta bene bene bene. Grazie a tutti, la linea va al GR, ci sentiamo tra 7 giorni.